24 mattino, estate.
Buongiorno, buon giovedì da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa, prima parte di 24 mattina, dopo il GR delle 8 ci saranno gli approfondimenti. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore che ha titola sul tema che abbiamo già trattato ieri e che oggi il Sole 24 Ore approfondisce, che è quello delle liste d'attesa nella sanità e in particolare possiamo dire del diritto alla salute e poi naturalmente del decreto che è stato approvato ieri. Da nord a sud, caos, liste d'attesa. Questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore e trovate poi alle pagine 2 e 3. Da una parte proprio si ridanno i numeri con tutte le tabelle del caso su questo scandalo liste d'attesa, oltre un anno per esami e visite, ed è una babele di dati, spiegano Marzio Bartoloni, che è stato nostro ospite ieri, e Barbara Gobbi. E poi anche gli altri dati ai quali abbiamo anche accennato ieri, cioè come il Covid avesse dato l'impressione di cambiare l'atteggiamento verso la consapevolezza dell'importanza di investire nel sistema sanitario nazionale, e anche però come il periodo del Covid abbia messo moltissimo sotto pressione il sistema sanitario nazionale. E uno degli effetti del post-Covid è, spiegano sempre Marzio Bartoloni e Barbara Gobbi a pagina 2, boom di ricette ma poi fuga nel privato. Il post-Covid schizzano le prescrizioni di visite, TAC e risonanze, ma le cure effettive sono in calo. E vi dicevo, quindi pagina 2 e pagina 3, adesso la pagina 3 dove l'ho messa, perché comunque si parla anche della riforma, come vi dicevo, che ieri è diventata legge, e le dichiarazioni di Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, che ha detto passo avanti ma c'è ancora molto da fare. Tra l'altro si dà conto anche del monitoraggio del Sole 24 Ore, solo 13 regioni hanno attivato quei famosi CUP unici di cui ci parlava anche ieri Marzio Bartoloni. C'è tra l'altro un altro aspetto ancora, e di questo scrive Rosanna Magnano a pagina 3, che per i malati oncologici pesanti ritardi in ambulatorio, e capite che sono tra i malati più a rischio, quelli che avrebbero bisogno di avere liste d'attesa, anzi forse di non averle nemmeno, ma comunque ridotte al minimo, fare in fretta sulle misure, e le reti oncologiche non sono diffuse in tutta Italia. Corriere della Sera ha una grande foto in prima pagina di Yannick Sinner, la tristezza di Sinner, salto i giochi, e poi l'approfondimento è di Gaia Piccardi, le pagine 32-33, però il titolo principale, lo avete sentito anche nel GR, è su quello che il Corriere della Sera definisce il richiamo del Colle, mettendo poi un virgolettato del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, eversivi gli atti contro la stampa. E poi la notizia naturalmente la trovate anche sul Sole 24 Ore, gli aggiornamenti dagli Stati Uniti, quindi il discorso dallo studio ovale alla nazione di Joe Biden, e qui il virgolettato scelto dal Corriere è: ora resto al comando, il ritiro per il bene dell'America. E poi anche l'evoluzione, ma sarà un'evoluzione giornaliera quasi ora dopo ora, della campagna elettorale con le ultime dichiarazioni di Donald Trump. E poi naturalmente c'è la visita di Netanyahu, di questo parleremo anche nell'approfondimento, la visita del premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ha parlato al congresso unificato, quindi c'erano i parlamentari della Camera dei Rappresentanti e i senatori, in realtà quasi 100 erano assenti, e poi ci sono state proteste fuori da Capitol Hill, che è il luogo dove appunto c'è il congresso e altre istituzioni federali. Ci lasciamo però un attimo per un aggiornamento sulla viabilità.
Quattro mattino, estate.
Ancora buongiorno e buon giovedì da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali. La Repubblica a centropagina titola Il Sud lasciato a secco. Il riferimento naturalmente è alla siccità in molte regioni del Sud. Nell'anno più caldo di sempre scoppia l'emergenza acqua. In Sicilia i serbatoi sono vuoti e si va verso il razionamento. E l'allarme di Coldiretti: la siccità è già costata al Mezzogiorno oltre 4 miliardi di euro. persi, secondo Coldiretti, 33.000 posti di lavoro. C'è un riferimento anche a quella che Repubblica sintetizza con liste d'attesa e legge, e poi qui vengono richiamate le prime parole della leader del Partito Democratico, Elly Schlein, che scrive Repubblica: contro il governo, due punti, privatizzate la sanità. Subito sotto la testata però lo stesso virgolettato usato dal Corriere del presidente Mattarella, eversivo, attaccare l'informazione. Per quanto riguarda gli esteri, Repubblica punta sulla visita di Netanyahu più che sul discorso di Biden. Netanyahu al Congresso americano, uniti contro l'asse del terrore. Però c'è anche un approfondimento che vedremo sul Venezuela, perché domenica in Venezuela si vota. Il Venezuela sogna la svolta ma teme il pugno di Maduro. Con Repubblica oggi io sono, ma credo tutti i giornalisti, ma forse tutti, punto, siamo contenti quando c'è una novità sul mercato editoriale, un nuovo strumento per informarsi, e oggi con Repubblica trovate il secondo numero, perché appunto l'esordio è stato un mese fa, di questo magazine che si chiama U, che però si può leggere U, ed è un magazine maschile. In copertina c'è il cantante Gali. La Stampa, stesso virgolettato di Corriere e di Repubblica, eversivi gli atti contro la Stampa, richiamo di Mattarella dopo l'aggressione di Torino. Vi segnalo che la Stampa pubblica in versione integrale il discorso tenuto ieri dal Presidente della Repubblica, e cioè inizia in prima pagina e poi prosegue a pagina 3. Anche la Stampa ha una foto di Yannick Sinner, quindi il titolo Le ombre di Sinner, una tonsillite ferma il numero uno del tennis, non sarà ai giochi. Un aggiornamento lo trovate su tutti i giornali sulla tragedia di Escampia, perché ora i morti sono 3, e il commento oggi è di Viola Ardone, scrittrice e originaria di Napoli. Escampia resta appesa al suo cuore di latta. Per quanto riguarda gli esteri, anche la Stampa sceglie di puntare sulla visita di Netanyahu negli Stati Uniti, che secondo Natalie Tocci spacca il paese. Proteste al Congresso, dove Harris diserta. Kamala, perché ieri mi hanno spiegato bene che non è Kamala ma Kamala, bisogna pronunciare Kamala. E tra l'altro c'è un'intervista lunedì, Walter Veltroni, commentando la decisione di Joe Biden di non ricandidarsi alla presidenza, aveva raccontato perché secondo lui questa scelta era giusta. Oggi viene intervistato da Annalisa Cuzzocrea, e addirittura l'intervista viene intitolata Dal voto un nuovo Occidente. Sempre su vi segnalo, perché comunque la questione di Scampia, appunto, sicuramente oltre al bilancio, che speriamo non peggiori ulteriormente, ci sono persone ricoverate ancora in prognosi riservata. La Stampa dedica due pagine al crollo del ballatoio alla Vela Azzurra di Scampia, perché ieri ci sono state anche molte proteste. Scampia, l'ira degli sfollati. Un documento del 2016 spiegava che i ballatoi, uno dei quali appunto è crollato, erano pericolosi. Gli abitanti occupano l'università, in 300 potrebbero rientrare ma si rifiutano, abbiamo paura. E c'è appunto la terza vittima del cedimento, si chiamava Patrizia Della Ragione, madre e sorella degli altri due morti. C'è un'intervista di Grazia Longo al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi: crollo inatteso ma ora le case sono sicure, questo non sarà più il simbolo di Gomorra. Il Messaggero apre sull'approvazione del decreto legge sulle liste d'attesa. Liste d'attesa, taglio per legge, approvata la riforma, straordinari detassati e studi aperti di sera per smaltire l'arretrato. E c'è un'intervista al ministro della Sanità Orazio Schillaci che dice compensi aumentati, ora i sanitari accettino. E sul tema degli infermieri, proprio ieri dicevamo con Marzio Bertoloni, dobbiamo dedicare un approfondimento anche al tema degli infermieri. Quindi in Italia abbiamo una carenza di medici, in particolare, come abbiamo spiegato ieri, di alcune specializzazioni, ma c'è anche una carenza di infermieri, e il ministro Schillaci dice in arrivo infermieri dall'India. A centropagina un'altra questione sportiva, ma molto legata alla Roma, anzi alla una delle due squadre di Roma, la Roma appunto. Ripartenza Friedkin con il progetto dello stadio. Ryan Friedkin è proprietario della Roma, impianto da 60.000 posti, e poi per quanto riguarda invece il calciomercato si punta a Sulé, preso il terzino dal, per me è un po' arabo, però sono sicura che chi invece segue il calciomercato capisce l'importanza di questi due nomi. Una notizia, una sorta di inchiesta fatta dal Messaggero riguarda le piazze di spaccio, viene richiamata in prima pagina perché con l'estate vanno in trasferta al mare per seguire i clienti. L'antimafia, quindi sono naturalmente un articolo del Messaggero basato su dati dell'antimafia, che svela i movimenti dei narcos da Tor Bella Monaca e Ostia, piazza di spaccio di Roma, nelle zone di vacanza, quindi Costa Smeralda e altri luoghi di vacanza. L'Avvenire torna sul tema che aveva lanciato ieri, che è quello del rapporto dell'ONU che sarebbe stato presentato sull'alimentazione nel mondo, e il titolo principale è questo: un mondo in fame. Il rapporto dell'ONU, racconta Lucia Capuzzi, mette in evidenza conflitti e riscaldamento globale come cause dello Stato. Secondo la FAO 733 milioni di persone, che vuol dire una su 11 di noi che occupiamo questo pianeta, senza cibo a sufficienza. Da 3 anni zero progressi, e il G20 a Rio lancia un'alleanza globale contro la povertà, ma è diviso sulla tassa ai ricchi. Anche l'Avvenire in prima pagina ha il virgolettato del Presidente della Repubblica: atti eversivi contro la stampa, forte monito di Mattarella. E poi c'è anche un richiamo a quel rapporto su cui apriva ieri Repubblica, il rapporto annuale sullo stato di diritto dell'Unione Europea, che prende in esame tutti i paesi dell'Unione Europea, quindi Italia compresa, e dove ci sono stati alcuni rilievi per quanto riguarda il nostro paese sulle riforme, ma anche proprio sulla libertà di informazione. Il Fatto Quotidiano ha un'apertura che riguarda il sistema della giustizia, ma non tanto lo svuota carceri, di cui poi parleremo. Apre in realtà su quello che viene definito il lodo Toti. Forza Italia vuole un tetto alla custodia cautelare, mai più casi Liguria. Pusher, ladri e tangentati, tutti fuori dopo 60 giorni. Questo è quello che succederebbe secondo il Fatto Quotidiano, che oggi, controcorrente rispetto a tutti gli altri giornali, attacca duramente Sergio Mattarella nell'editoriale del direttore Marco Travaglio. Vi leggo le prime righe che mi hanno molto colpita. Per carità, leggo testualmente, rispetto a Biden è un pischello, ma quando parla di guerre Sergio Mattarella non pare lucidissimo. Esprime, aperte virgolette, grande tristezza nel vedere che il mondo getta in armamenti in mani risorse finanziarie che andrebbero destinate a fini sociali, chiuse virgolette, e tra parentesi Travaglio scrive: bene, bravo, bis. Poi però, con un arabesco logico da Guinness, ricasca nella solita litania. L'Italia e i suoi alleati, sostenendo l'Ucraina, difendono la pace per evitare altre aggressioni a vicini più deboli che porterebbero a una guerra globale. Chiuse le virgolette, riprende Marco Travaglio, è la bugia che ci affligge dal 2022. E quindi, insomma, sicuramente Marco Travaglio è coerente con le idee già espresse, però, ripeto, è un attacco molto duro oggi al Presidente della Repubblica. E questa rubrichetta che c'è ogni giorno sulla prima pagina del Fatto Quotidiano oggi, secondo me, sconfina non nel cattivo gusto, ma proprio nell'offesa così al comune sentire, non è un attenuante che debba essere tutto ironico, perché sulle misure per aumentare la sicurezza sul lavoro, sapete, questa misura anche non approvata da tutti, ma comunque qualcosa anche qui della patente a punti per le aziende che lavorano nell'edilizia, la cattiveria del Fatto Quotidiano di oggi è questa: sicurezza sul lavoro, il governo vara la patente a punti per le aziende, sopra i 30 punti bonus per 2 morti.
Oh.
Il giornale, il salva casa è legge, perché questo è un altro decreto legge approvato ieri. Cosa cambia per i proprietari? Ne parla anche il Sole 24 Ore, il giornale ha proprio l'apertura su questo. Entrano in vigore le nuove norme e poi un cenno anche al decreto legge lista d'attesa. A centropagina una foto di Yannick Sinner, maledizione Sinner, malato, salta ai giochi. E poi un articolo di Fiamma Nierenstein, che poi trovate alle pagine, insieme ad altri articoli, alle pagine 10 e 11. Netanyahu al congresso americano, ma la sinistra Dem diserta. Oltre a Kamala Harris erano assenti anche Bernie Sanders, Alexandra Ocasio-Cortez. Bernie Sanders è senatore, Alexandra Ocasio-Cortez è membro della Camera dei Rappresentanti, e altri nomi, forse meno conosciuti in Italia, ma comunque altri nomi, anche qualche repubblicano. Ultima prima pagina che vi segnalo prima della pausa in cui sentiremo l'aggiornamento sul meteo, quella della Nazione, quindi stesso titolo di Resto del Carlino, Il Giorno, i tre quotidiani del Quotidiano Nazionale, Mattarella 2 punti, basta aggressioni alla stampa, e poi una foto di Yannick Sinner, olimpica tristezza. E ci lasciamo un attimo, come vi dicevo, per una breve pausa.
Quattro mattino, estate.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, stavo ascoltando un po' di messaggi, quindi grazie agli ascoltatori per l'ascolto, a chi sta mandando messaggi al 349-238-6666, anche a messaggi audio. All'ascoltatore che dice che ieri siete così attenti, mi fa piacere, che dice che ieri ho parlato di offensiva diplomatica della Cina, e che se in realtà queste parole di gergo guerresco vengono usate solo quando c'è la Cina, perché si è prevenuti verso le iniziative diplomatiche della Cina, avrebbe preferito usare la parola iniziativa. Ha ragione, io non pensavo proprio effettivamente offensiva è un termine guerresco, però l'idea che volevo dare era che sicuramente c'è stata un'accelerazione della Cina, che si sta muovendo sui due grandi fronti di guerra, cioè sta conducendo due iniziative diplomatiche per dare il contributo alla soluzione del conflitto in Ucraina e a quello in Medio Oriente. E Libero titola così: la patacca europea, il riferimento a quel dossier sul quale apriva ieri Repubblica, lo abbiamo appena ricordato, pubblicato il dossier dell'Unione Europea che bastona l'Italia su riforme e informazione, le fonti dello studio, ONG, toghe rosse e l'ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione, scrive Libero, in mano all'opposizione. A centropagina c'è una foto di Federico Rampini, che abbiamo nominato anche ieri con Paolo Mieli, ex giornalista della Repubblica, autore di tantissimi libri. Adesso è al Corriere della Sera, e ieri Paolo Mieli, io non sono del tutto d'accordo, ma pazienza, però Paolo Mieli ha spiegato che Rampini è uno dei più informati sul passato di Kamala Harris, e che quindi dice le cose più ficcanti su di lei. E secondo Libero, questi articoli che Rampini ha scritto, e da qui titolo a centropagina e foto di Federico Rampini, osa criticare Kamala Harris, Rampini finisce alla gogna. Non è finito alla gogna, ma comunque è stato criticato per aver criticato Kamala Harris. Tra l'altro mi viene da ridere, perché avrete visto su internet ieri tutti i meme e le conseguenze che ci sono state sui social media del fatto che è riemersa un'intervista che J.D. Vance, candidato vicepresidente attualmente senatore dell'Ohio, aveva concesso nel 2021 a Tucker Carlson di Fox News, definendo Kamala Harris una childless cat lady, cioè una donna, cat lady, noi lo possiamo tradurre gattara, ma cat lady ha un'accezione diciamo meno negativa di gattara, e poi che appunto non ha figli. E quindi ci sono stati, a parte l'ironia, chi invece l'ha presa più seriamente, non tanto per naturalmente la parte dei cat lady, ma sul fatto che non avere figli possa automaticamente denigrare una figura femminile. La verità, la trappola dei visti per immigrati, torna su questo tema di cui si è occupato anche Simone qui a Radio 24, si è occupata Radio 24 e il Sole 24 Ore, come spiega, torna a spiegare la verità con nuovi numeri, come pochi altri paesi europei Roma ha appaltato la gestione dei permessi, se ne occupa un'agenzia svizzera che è sospettata di favorire il mercato nero, Polonia e Gran Bretagna le prese con centinaia di migliaia di ingressi venduti illegalmente. Anche il ministro Tajani ha avviato indagini e fatto rotolare teste per scandali nelle ambasciate, eppure si continua a servire dei privati. A centropagina una foto dei genitori di Matteo Renzi, che ieri sono stati condannati a oltre 3 anni per fatture false e assolti invece dall'accusa di bancarotta. Torniamo sul Sole 24 Ore, perché poi tra l'altro dopo la pausa per la viabilità avremo come ogni giovedì il nostro direttore, il nostro del Sole 24 Ore dell'agenzia Radio Cor, Fabio Tamburini. E torniamo sul Sole perché ci sono anche degli aggiornamenti sull'evasione. Due giorni fa il Sole 24 Ore parlava di buone notizie sul fronte delle entrate da IRPEF e IRES, mentre erano calate le entrate relative all'IVA, e però per quanto riguarda invece l'evasione, scrivono oggi Marco Mobili e Giovanni Parente, incassato solo il 20%, svolta vicina sui pignoramenti. Un altro tema interessante per il nostro paese, abbiamo detto in questo momento è spaccato in due, soprattutto dal punto di vista del clima e meteo, con il sud che soffre di molte regioni del sud messe in ginocchio dalla siccità, ma da sempre il nostro è un paese spaccato in due, e per questo c'era l'iniziativa delle zone economiche speciali. C'è un aggiornamento su questo, quindi sullo sviluppo, sull'auspicio che finalmente si colmino queste differenze tra nord e sud. Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini ieri si è espresso su questo, sulla zona economica speciale per le imprese che scommettono per il rilancio del mezzogiorno, ZES unica, positiva la risposta delle imprese del sud, perché poi lo abbiamo visto anche negli ultimi dati economici, nel 2023 c'è stata una crescita maggiore del settore manifatturiero al sud che al nord, quindi evidentemente le risorse, le energie ci sono, vanno stimolate nel modo giusto. Lavoriamo con il governo per nuove risorse, ha detto Orsini, e il ministro Fitto, ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, e sapete si dice anche forse futuro commissario europeo, ma intanto è appunto ministro del governo, che dice l'errore, perché ci sono stati dei problemi sul finanziamento di questa ZES unica, è di Ruffini, non c'entra la riforma, quindi insomma un po' di scaricabarile, perché viene accusato appunto il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. Anche il Sole 24 Ore si occupa del rapporto FAO, una pagina firmata, curata da Gianluca Di Don Francesco, la 12 di oggi del Sole, una persona ogni 11 nel mondo soffre la fame. Secondo l'Agenzia ONU, oltre 710 milioni di persone nel 2023 possono essere definite denutrite. L'obiettivo di eliminare la fame nel mondo entro il 2030 a questo punto sembra fuori portata. Vi dicevo delle carceri, parleremo ancora nell'approfondimento, però intanto vi segnalo dal Corriere della Sera la notizia del decreto che non è che il Corriere definisce, presenta così: intesa tra alleati dopo le tensioni, vertice con Bongiorno e Nordio, ridotte le richieste di Forza Italia, resta l'Aventino dell'opposizione, duello in aula. Ma nella stessa pagina c'è un retroscena guidato da Giovanni Bianconi che invece riguarda il CSM, ne abbiamo parlato anche ieri. Il Presidente della Repubblica ha sollecitato la consigliera in quota Fratelli d'Italia a resistere, a dimettersi, Natoli, e la linea del CSM stesso è: non può più restare, ha tradito la funzione. Però lei pare incoraggiata da Fratelli d'Italia, in particolare da Ignazio La Russa, per ora non ha presentato le dimissioni. Vi segnalo, per alleggerire un po', nella stessa pagina un'intervista di Fabrizio Caccia al senatore toscano Manfredi Potenti. Ne abbiamo parlato molto lunedì perché il senatore aveva convocato i giornali, le agenzie, facendo vedere questa sua proposta di legge che prevedeva la proibizione dei titoli al femminile su documenti ufficiali come avvocata, ministra e questora. E per chi avesse violato questo divieto c'era anche una multa. Il giorno dopo hanno reagito tutti i leader della Lega dicendo di non essere al corrente, la proposta è stata ritirata. Ieri Sergio Mattarella ha anche fatto una battuta su questo, ma l'intervista è, a mio parere, abbastanza così, colpisce molto, perché Fabrizio Caccia gli chiede: allora, senatore Manfredi, il suo è un record, perché in pochissime ore appunto la proposta di legge è stata ritirata, e lui diplomaticamente risponde: ho molto apprezzato la battuta del capo dello Stato, è servita per stemperare un po' il clima, lui è il mio presidente, a gennaio dal 2022 andai a votare per la sua rielezione anche se ero malato di Covid. E poi Caccia gli chiede: ma la sua proposta di legge prevedeva la proibizione di titoli al femminile? E il senatore risponde: quanto scalpore, è estate, va combattuta la monotonia. Non lo so, sono queste le motivazioni per presentare disegni di legge. Vabbè, ma comunque. Un aggiornamento dalla Francia invece, non per quanto riguarda le Olimpiadi, che come avete sentito anche nel GR iniziano domani con la grande cerimonia di inaugurazione sulla Senna, ma per le trattative per trovare un candidato premier credibile. Ieri abbiamo dato notizia che il nuovo Fronte Popolare, che riunisce i partiti di sinistra, aveva trovato la sua candidata, che è Lucie Castez, che è laureata all'ENA ed è dal 2023 è direttrice dei finanziamenti e degli acquisti di Parigi, città governata dalla sindaca Annie Hidalgo di sinistra, e è stata appunto candidata a premier. Ma ci racconta Stefano Montefiori: la premier indicata dalla sinistra è bocciata in un'ora, no di Macron alla sconosciuta del Front Populaire. Tra l'altro viene anche, adesso il titolo come sempre sintetizza, però Macron ha anche sottolineato che nel suo ruolo di direttrice dei finanziamenti e degli acquisti della città di Parigi in questo anno e mezzo non ha avuto dei buoni risultati, anzi il bilancio del Comune di Parigi è ulteriormente peggiorato. E dal Corriere della Sera vi segnalo anche un articolo di Alessandro Sala, perché sul tema degli orsi in Trentino c'è un aggiornamento: catturato un orsa, analisi per capire se è KJ1, che è la femmina per la quale è stata che dovrebbe essere abbattuta. Liberata poi con il radio collare, le hanno messo un radio collare e l'hanno liberata, e l'ipotesi è che sia suo l'ultimo attacco, quello al turista francese. E vi segnalo da Repubblica, scusate se sorrido, ma perché ogni tanto insomma, Renzi, prima abbiamo citato la soluzione dei genitori per bancarotta, ma la condanna per truffa fiscale che il Libero, scusatemi, La Verità ha messo in prima pagina. Quella naturalmente, tra l'altro in quell'occasione erano anche stati arrestati i genitori di Matteo Renzi e lui aveva protestato. Oggi Matteo Renzi è senatore del partito che ha fondato Italia Viva e ogni tanto, anzi direi che nelle ultime due settimane, ha rilasciato molte dichiarazioni. Il tema è anche sempre quello del flop, della possibile alleanza con Calenda e della costruzione di un nuovo centro in Italia. In quel caso in realtà erano candidati entrambi in Europa e non è andata bene. Oggi dà una lunga intervista a Giovanna Vitale sulla Repubblica, intitolata «Il voto anticipato non è più un tabù. No a governi tecnici e battiamo la destra». Tocca tutti i temi, compresi i suoi rapporti con Conte, tesissimi, e quando appunto Giovanna Vitale gli chiede «Sente odore di voto anticipato?», Renzi risponde: nella maggioranza è in corso un regolamento di conti che potrebbe far nascere qualcosa di nuovo a destra, ma se si rompono noi dobbiamo evitare governi tecnici o parlamentari e andare a elezioni. Nel 2022 il centrosinistra era a pezzi e loro compatti, la prossima volta deve accadere il contrario. I voti del centro strappati agli avversari potranno essere decisivi nei collegi marginali. Quindi continua a essere convinto di appunto come penso faccia riferimento a se stesso, ai voti che prenderebbe Italia Viva, continua a essere convinto di poter fare la differenza. Vi dicevo, il voto invece, questo non anticipato ma previsto, domenica il voto in Venezuela. Il Venezuela ora sogna, racconta Daniele Mastrogiacomo, sempre su Repubblica, la fine del chavismo, ma sulla svolta incombe la repressione di Maduro, l'attuale presidente. Davvero consiglio a tutti, anche perché in questi periodi in cui ci sono ancora tante polemiche, guardando al nostro passato, al passato dell'Europa, in particolare al passato della Germania, si evoca o si parla ancora di Adolf Hitler, e in questo articolo di Alessandro Di Nicola si ricorda gli 80 anni dell'operazione Valchiria. Forse qualcuno di voi ha visto il film con Tom Cruise. Comunque era un'operazione di alcuni ufficiali tedeschi per uccidere il Führer. Ecco perché le congiure senza il consenso del popolo sono peggiori del male. È secondo me interessante ricordare questo, perché si pensa forse che in Germania non ci sia stata resistenza a Hitler e al nazismo. In realtà c'era, non ha avuto successo. Appunto, l'esempio più famoso è questo dell'operazione Valchiria, però consiglio a tutti la lettura di quello che secondo me è il più bel libro sull'argomento, che è Obiettivo Hitler di Joachim Fest, che racconta appunto come sia esistito un tentativo di resistenza al nazismo e a Hitler in Germania. E con questo però ci lasciamo un attimo per un aggiornamento sulla viabilità.
Quattro mattino, estate.
Ancora buongiorno a tutti gli ascoltatori da Giulia Crivelli e buongiorno a Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore e dell'agenzia Radio Core. Come ogni giovedì ci aiuta a sottolineare quali sono i temi principali trattati sul Sole 24 Ore di oggi. Buongiorno Fabio.
Ciao Giulia, saluti agli ascoltatori. Non sono riuscito a licenziare Simone Spezia, però sono riuscito a mandarlo in ferie.
Senti, questa è veramente come un po' succede da un po' di estati, perché due estati fa la campagna per le elezioni anticipate, l'estate scorsa, insomma, anche l'evolversi della guerra in Ucraina. Insomma, anche questa sarà un'estate piena di notizie, la principale delle quali probabilmente è questi cambiamenti nella campagna elettorale negli Stati Uniti. Però qui in Italia è attualissimo, anche alla luce dell'approvazione di ieri, il tema delle liste d'attesa, di cui ci si occupa tantissimo. Oggi addirittura tu hai scelto di aprire il giornale con questo.
È un'estate torrida anche sul fronte della salute / sanità. Sì, ho scelto di aprire il giornale, ma abbiamo fatto molto e faremo ancora di più, perché questo è davvero uno scandalo. Premessa: sarebbe ingeneroso e sbagliato dare la colpa al governo Meloni. Si è creata una situazione che è maturata negli ultimi 10-15 anni, quindi ci sono dentro tutti, dal centro-sinistra ai governi tecnici, e adesso il governo Meloni deve fare i conti con una situazione che ormai è degenerata. Quello che sta succedendo è, permettimi di utilizzare un aggettivo pesante, è criminale. È criminale perché noi in Italia avevamo un sistema sanitario nazionale che era un fiore all'occhiello, un punto d'orgoglio per il paese. Venivano dagli altri, dall'estero, a vedere come funzionava. Bene, questa realtà è stata distrutta. Allora occorre rendersene conto, occorre intervenire, ma intervenire con ogni mezzo, perché la salute è veramente un bene primario e non è un paese civile quello per cui, in cui la salute diventa una chance, una possibilità solo per i ricchi. Certo. Quelli che hanno i soldi, e lasciami dire che anche i ricchi poi girano gli zebedei, perché se pagano le tasse, con tutte le tasse che pagano, doversi poi andare a pagare la sanità è davvero inaccettabile. Quindi occorre rimboccarsi le maniche e occorre fare di tutto. La salute è un bene primario. La salute si basa sulla prevenzione. Non è possibile che, a parte i malati oncologici, che magari devono aspettare mesi, sei mesi, magari anche di più, per fare dei controlli che per loro significano la vita, ma anche per gli altri, quelli che devono, è bene tenere sotto controllo il proprio corpo. La medicina preventiva è l'ABC della salute. E se non ci sono le condizioni per farlo, ma che paese è?
Tra l'altro aggiungo che noi avevamo la fortuna di avere uno dei migliori, purtroppo bisogna usare il passato, uno dei migliori e più disponibili per tutti i sistemi sanitari nazionali, appunto di sanità pubblica, quindi partivamo bene, avevamo costruito in 40 anni i fior di servizio sanitario nazionale, quindi speriamo di riuscire a riparare tutti questi guai. Ma mi ha molto colpita anche il titolo di Al Centro Pagina, questa notizia c'è solo sul Sole 24 ore, Biagio Simonetti è andato a spulciare i dati del Data Office di Dublino per raccontarci che in Irlanda i data center, questi posti dove ci sono tutti questi computer, usano più elettricità delle abitazioni, e quindi torniamo al tema della sostenibilità, della svolta digitale e naturalmente anche con l'intelligenza artificiale generativa.
Io credo che è fuori discussione, l'intelligenza artificiale è una nuova frontiera, alla fine ci aiuterà anche a vivere meglio, però bisogna anche essere consapevoli delle situazioni che crea. L'intelligenza artificiale e il digitale sono grandi divoratrici di energia, e questa energia da qualche parte bisogna andarla a prendere. Ecco, non c'è, io credo, consapevolezza. Quindi bene l'intelligenza artificiale, il vento non si ferma con le mani, quindi sarebbe da movimento luddista quello di cercare di opporsi a quella che è una strada che non ha alternative, ma consapevoli di quello che questo significa, a partire dalle necessità enormi di energia, e quindi di questo occorre essere consapevoli. Per questo abbiamo fatto in prima pagina una fotografia grande sull'Irlanda, che è un po' un caso che fa riflettere.
Anche perché nel tempo l'Irlanda, sappiamo, anche per le agevolazioni fiscali che concede, ha attirato moltissime multinazionali, compresa Google, che lì ha questo enorme data center. La foto è impressionante perché sembra una sorta di, insomma, è pieno di tubi, tutti molto colorati, ma questo non li rende meno energivori, e fa capire cosa sia davvero un data center, altro che appunto cose sparse nell'etere, ci sono i computer fisici. E a proposito di proprietà fisiche, ieri è stata anche la giornata del cosiddetto salva case, ne parliamo sul Sole 24 Ore, anche ribadendo che poi c'è l'altra parte, per usare la stessa definizione, il cosiddetto salva Milano, che invece riguarda sempre l'edilizia e che invece è ancora fermo. Ecco, su queste due questioni naturalmente c'è lo scontro, le polemiche dell'opposizione, un condono mascherato. Tu come la vedi?
Io sono contro i condoni, ma sono anche favorevole al salvacasa. Alla fine, se 50 anni fa era stata prevista una finestra che poi è chiusa da mezzo secolo, alla fine tanto vale prenderne atto e mettere a posto i numeri. Questo è un paese della burocrazia, è un paese delle complicazioni burocratiche, quindi tutto quello che serve a snellire, a favorire tutto ciò, a favorire un'evoluzione anche della coerenza tra quello che risulta dalle carte e la situazione delle delle case, io credo sia un bene primario, e quindi applausi da questo punto di vista alla salva casa. Su Milano il discorso invece è un po' diverso, perché lì bisognerebbe avere la capacità di non fare tutta l'erba un fascio. A Milano, diciamoci la verità, ci sono delle operazioni immobiliari che sono state autorizzate che gridano vendetta, me ne viene in mente una vicino al Parco Lambro, ma è anche vero che ce ne sono altre che invece rappresentano una spinta allo sviluppo della città, sono un fattore positivo, e quindi no a fare tutto di un erba un fascio, sì a distinguere caso per caso. Dove c'è speculazione edilizia bisogna battere duro, dove invece c'è sviluppo immobiliare, che significa sviluppo dell'economia, sviluppo della città, e allora bisogna creare le condizioni affinché queste iniziative possano andare avanti.
Certo, grazie Fabio, noi ci risentiamo, credo, poi me lo confermerai giovedì prossimo, e intanto una buona giornata e buon proseguimento di lavoro appunto alla redazione del giornale.
Presente.
Ecco, in questo minuto che ci resta volevo ancora segnalarvi due cose che avevo messo da parte, visto che abbiamo parlato ieri delle anomalie meteorologiche, oggi le abbiamo citate per spiegare la siccità in alcune regioni del sud. Nelle pagine di salute della Repubblica ci sono tre tabelle che sono impressionanti, perché collegano, parlavamo prima di medicina preventiva e di come forse non ci rendiamo neanche conto di quali sono i fattori esterni che possono influenzare la nostra salute, queste tre tabelle, quanto ci fa soffrire il pianeta Terra bollente. Quindi da una parte vedere come sia sempre più caldo il nostro pianeta con l'andamento dal 73 al 2023, come siano sempre più calde le estati, e anche qui il confronto è un po' diverso, 86-2005, e poi qui naturalmente bisognerebbe vedere come sono stati calcolati questi dati, però intanto le vittime, cioè le morti in eccesso per il caldo ogni anno, sarebbero in America del Nord 20.000, in America del Sud 36.000, e poi ce ne sono altre anche in altri paesi. E poi ci sono degli effetti proprio che causa effetto di alcune malattie, per esempio i rischi del caldo estremo per la salute, ictus, insufficienza renale, insufficienza venosa. Non voglio spaventare nessuno, ma soltanto appunto dare alcuni dati sui quali riflettere. E con questo finiamo la rassegna stampa, ci risentiamo però con 24 mattino, con gli approfondimenti in particolare dopo il GR delle 8. Gigi Donelli è pronto appunto per il GR. Grazie fin d'ora a Carlo Salvatore in regia, grazie a tutti voi per l'ascolto, e per chi con le persone con le quali non ci risentiremo dopo il GR delle 8, ancora una buona giornata da Giulia Crivelli.
"24 ore podcast" è la piattaforma che raccoglie il meglio della produzione di Radio 24 e Il Sole 24 Ore. News, serie, approfondimenti, storie. Tante voci, un ascolto unico. Serata 24 ore podcast vi aspetta il sabato a partire dalle 20:45 su Radio 24.
Le vacanze? Te le risolviamo noi. Le file ai caselli? Te le facciamo saltare noi. Le rate del canone? Per il primo anno te le regaliamo noi. E le spese dei pedaggi? Te le posticipiamo noi. Paghi ogni tre mesi. Le migliori soluzioni di mobilità te le dà solo Telepass. Oltre 30 servizi a disposizione. E se diventi cliente entro il 4 settembre, hai il 20% di cashback sui pedaggi estivi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Offerta soggetta a limitazioni e accettazioni. Regolamento, foglio informativo e condizioni della promozione su telepass.com. Buona estate con Telepass.
Sono loro, sono le Lady Sixties!
Con lei del calcio è tanto assimilabile, e il suo sodio è trascurabile, che gran mossa per le tue ossa! L'effervescenza è naturale, per il corpo è salutare, con lei del gusto è quello giusto!
Acqualete, ottima mossa per le tue ossa!
Sul web ci sono notizie negative su di te? Sono presenti informazioni o articoli su internet che danneggiano te o la tua azienda? Eliminali. Ora puoi. DigitalEx lavora per cancellare o modificare gli articoli negativi che danneggiano la tua reputazione. Vai su digitalex.it. Digitalex.it.
Le sfide che le aziende italiane devono affrontare sono sempre in continua evoluzione. Innovazione tecnologica, corridoi commerciali, mitigazione dei rischi sono solo alcuni dei temi su cui le banche possono avere un ruolo cruciale. Sfide d'impresa è il podcast che racconta scenari, novità e possibili soluzioni per trasformare ogni opportunità in una case story vincente. Sfide d'impresa, gli esperti a confronto, è un podcast realizzato per Unicredit. Su tutte le principali piattaforme audio.
Mattino, estate.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, vi ringrazio per l'ascolto, vi ricordo il numero al quale mandare messaggi, 349-238-6666 e i canali social dove è presente 24 mattino, Twitter, Facebook e Instagram. Una piccola coda di rassegna stampa prima di passare agli approfondimenti, visto che abbiamo oggi non abbiamo, l'abbiamo fatto nei giorni scorsi e in attesa di ulteriori sviluppi, oggi non abbiamo dedicato tanto tempo alla campagna elettorale negli Stati Uniti, vi segnalo una bella pagina di Simona Siri da New York che prende un po' in esame i contraccolpi, diciamo, di questo annuncio di Biden che si ritira ufficialmente dalla sfida, Kamala Harris che ha quasi già raggiunto il numero necessario di delegati democratici per essere ufficialmente la candidata democratica a sfidare Donald Trump e appunto forse un po' lo spiazzamento nel comitato elettorale di Donald Trump anche per le parole emerse, abbiamo citato quelle Childless Cat Lady su Kamala Harris dette da J.D. Vance, ma non c'è solo quello e adesso bisogna mettere a punto, spiega Simona Siri, un po' una nuova strategia anche in vista magari di un possibile dibattito diretto tra Donald Trump e Kamala Harris. Fox News si è candidata a ospitarlo il 17 di settembre. Vance da carta vincente a zavorra, Trump in affanno cambia strategia, questo è un po' quello che emerge. Un fatto concreto invece è il ricorso dei repubblicani alla commissione ufficiale sulle regole per la corsa alla Casa Bianca. I fondi, sapete che l'avevamo detto dal famoso dibattito Trump-Biden, un eventuale cambio di candidato da Joe Biden a Kamala Harris era il più semplice anche per la questione dei fondi finora raccolti, ma il ricorso dei repubblicani per il fatto che questi fondi sono andati appunto direttamente a Kamala, Donald si oppone perché considerano lui, Donald Trump e il comitato repubblicano una forzatura. Vi segnalo poi, per invece una questione tutta italiana, una bella intervista oggi sulla stampa ad Alessandra Balocco, amministratore delegata del gruppo Balocco, dove naturalmente parla anche del caso Ferragni, ma anche di come l'azienda comunque abbia chiuso il 2023 con un buon risultato, un giro d'affari di 254 milioni di euro, un patrimonio di 99,7. L'intervista fatta da Giuseppe Bottero si intitola La Balocco è stata più forte degli shock. Il caso Ferragni, noi risponde alle domande, ci sentiamo di dire che non abbiamo mai tradito i consumatori. Un'ultimissima segnalazione, visto che si è parlato molto, si continuerà a parlare credo anche della questione, la cosiddetta questione del genere, un articolo di Pasquale 40 che parla di questo libro appena uscito di Giulia Sissa, una storica, il libro si intitola I generi e la storia femminile e maschile in rivoluzione, pubblicato dal Mulino. Il titolo per questa recensione, nonché intervista all'autrice, c'era una volta il sesso, oggi c'è il genere, siamo tutte e tutti maschili e femminili. Insomma, abbiamo appena anche parlato del caso del senatore leghista e della battuta che ha fatto ieri il presidente Mattarella, quindi insomma mi sembra un tema di attualità. Ma ci fermiamo un attimo per un aggiornamento sulla viabilità.
Mattino, estate.
Noi siamo nemici finché loro occuperanno la nostra terra.
Se volete davvero arrivare al concerto, mi serve che collaboriate.
Nessuno mi farà cambiare idea. Neanche lei, maestro. Non ci sarà mai pace tra ebrei e arabi.
Questo questo che avete sentito è un brevissimo estratto del trailer di un film bellissimo che consiglio a tutti del 2020, che si chiama Crescendo, liberamente ispirato alla storia della Divan Western Eastern Orchestra, fondata da Daniel Barenboim, direttore d'orchestra israeliano argentino, e da dall'intellettuale palestinese Edward Said. È un'orchestra che mette insieme musicisti, giovani musicisti palestinesi e israeliani, uno dei tanti tentativi che ci sono stati negli anni di trovare anche soluzioni alternative o dimostrare che la convivenza è possibile. E purtroppo invece, naturalmente, come sappiamo, dal 7 ottobre arrivano segnali di tutt'altro tipo. Oggi Ugo Tramballi sul Sole 24 Ore ha scritto un'analisi molto interessante. Ugo è già collegato, è nostro ospite e già lo ringrazio, ma vi leggo le prime righe di questa analisi, che sono legate naturalmente alla visita di Netanyahu negli Stati Uniti e in particolare all'intervento di ieri al Congresso. Il leader di nessun altro paese alleato avrebbe il privilegio di parlare alle Camere riunite, di incontrare il presidente in carica e il candidato del Partito Democratico e quello repubblicano. A nessuno sarebbe concesso di farlo a 100 giorni da elezioni presidenziali così tese e determinanti per il futuro degli Stati Uniti e per la sopravvivenza politica di Benjamin Netanyahu, l'ospite tanto blandito. Ecco, Ugo, una visita appunto eccezionale, che era stata anche quasi si era tentato anche magari di posticiparla, anzi è già stata posticipata una volta, poi c'è stata e adesso appunto ti fa riflettere sull'anomalia, anche se vogliamo, dell'accoglienza riservata a Netanyahu.
Buongiorno e grazie dell'invito prima di tutto. Ricordando appunto Barenboim e Edward Said, una ventata di aria fresca ma molto minoritaria sfortunatamente. Quello che è successo ieri, questa esercitazione classica, tipica di Bibi Netanyahu, di retorica, di bugie, di falsità, è un frutto della campagna elettorale in realtà americana, nel senso che è stato invitato dai repubblicani in chiave antidemocratica, in chiave anti Joe Biden, perché appunto Joe Biden si pensava che fosse, fino a una settimana fa, che fosse lui di nuovo il candidato democratico, ed è avvenuta perché è stata insistentemente voluta dai repubblicani, anche perché negli Stati Uniti 4 americani su 5 sono favorevoli a Israele per tante ragioni, a partire dall'11 settembre, un po' di razzismo e tanto altro, perché oramai nel razzismo, nell'antisemitismo, i musulmani, i neri africani hanno di gran lunga superato gli ebrei anche negli Stati Uniti. E quindi questa è la ragione per cui si è assistito anche a questa scena pietosa di un congresso americano del grande paese, la superpotenza, che ogni 4 secondi si alzava in piedi ad applaudire retorica e bugie. La bugia più grossa forse di Bibi Netanyahu è stata quella che gli Stati Uniti hanno bisogno di un alleato essenziale come Israele. In realtà è il contrario: Israele in Medio Oriente sta creando serie di film, in Medio Oriente, nel Global South, nel resto del mondo, sta creando grandi difficoltà alla credibilità degli Stati Uniti, mentre invece è Israele che ha assolutamente bisogno degli Stati Uniti, e Bibi Netanyahu sta minando, posto che rivincano anche i democratici, minerà gravemente la necessità che Israele sia sostenuta anche dal punto di vista degli armamenti da parte degli Stati Uniti.
Ecco, tra l'altro ieri ci sono state anche, un po' era da attendersi, queste defezioni, una delle quali Bernie Sanders, senatore del Partito Democratico, che peraltro ha ribadito di considerare criminali di guerra sia Benjamin Netanyahu che Yahya Sinwar di Hamas, quindi questo viene sempre ribadito, però in particolare quello che sta succedendo nella striscia di Gaza è molto contestato da Bernie Sanders, da Alessandra Ocasio-Cortez e ieri da tutte le persone che, per fortuna senza incidenti, hanno manifestato fuori dal congresso. Quindi è stato anche appunto dentro, come dicevi tu, molti dei rappresentanti della Camera e dei senatori che si alzavano in piedi ad applaudire, fuori non era esattamente così.
No, tra l'altro tengo a precisare che Bernie Sanders è ebreo, che la certo. Gran parte di quelli che hanno manifestato erano ebrei americani. Però la realtà è per il momento ancora un'altra, cioè appunto come dicevo 4 americani su 5 sono a favore di Israele, e quindi tutto quello che è successo nelle università, nei campus universitari a favore della Palestina, contro Bibi Netanyahu eccetera, non hanno alcun effetto. Cioè molti amici palestinesi mi dicevano a Gerusalemme, ecco, Joe Biden perderà le elezioni a causa di questo. Non è assolutamente vero, cioè la guerra di Gaza non ha alcun effetto nella campagna elettorale americana. Altri temi, economia, immigrazione, aborto sono i temi sui quali si deciderà il prossimo presidente degli Stati Uniti. Certo, comunque quello che è avvenuto in questi mesi, quello che sta accadendo, il fatto che Kamala Harris, ieri non c'era, non è perché era a un incontro assolutamente necessario, certo. Andava semplicemente a un comizio, quindi avrebbe potuto benissimo stare in Parlamento ad assistere a questa scena, appunto, a questa sceneggiata di Bibi Netanyahu. Non l'ha fatto, secondo me, scientemente. Ecco, ci sono sicuramente segnali per i quali presto, entro la prossima generazione, comunque anche gli Stati Uniti cambieranno atteggiamento verso Israele, quantomeno verso Israele di Bibi Netanyahu, verso Israele che continua a rifiutarsi di riconoscere la necessità di aprire un dibattito, un negoziato per cercare di creare uno Stato palestinese, che è l'unica soluzione di pace per il futuro di quella regione.
Tra l'altro, settimana scorsa la Knesset, il Parlamento israeliano, ha detto chiaramente: per ora noi non vogliamo neanche sentir parlare di uno Stato palestinese, quindi lì la situazione è proprio nemmeno in stallo, è proprio bloccata. Però volevo chiederti, si dice che Kamala Harris stia prendendo tempo sulla scelta del vicepresidente, perché la prima scelta sarebbe forse stata il governatore della Pennsylvania, che è democratico ma è anche ebreo. Tra l'altro Kamala Harris è sposata con un uomo di fede ebraica, però adesso forse prende tempo, perché appunto potrebbe essere una scelta divisiva. Da una parte le assicurerebbe forse lo stato della Pennsylvania, ma dall'altra appunto potrebbe essere divisivo. Secondo te, hai appena spiegato che non sarà un fatto decisivo questo della guerra in Israele e nella striscia di Gaza, però come vedi questi riflessi proprio su queste novità della sfida del 5 novembre?
Sì, è possibile. Cioè, il governatore della Pennsylvania è un eccellente politico, già Kamala Harris di per sé rappresenta la rottura di una serie di tabù: donna prima di tutto, figlia di un'indiana del Tamil Nadu e di un caribico di origine africana, quindi già asiatica e nera. Quindi credo che andranno molto più sul tranquillo. Per esempio c'è un altro stato come l'Arizona, che è un altro stato molto importante, molto conteso, che è governata da un ex astronauta. Ecco, per esempio sarebbe un ex astronauta che diventa vicepresidente degli Stati Uniti, ma ce ne sono molti. Non credo che sia un problema. Naturalmente deve essere bianco, possibilmente moderato, perché Kamala Harris comunque è una liberal, e questo sarà appunto la scelta. Però permettimi velocemente di dire, appunto, a proposito dello Stato palestinese che Israele si rifiuta di ammettere, la cosa paradossale è che questo è diventato un mondo molto più complicato. Ci sono gli Stati Uniti, la Cina che cresce, la Russia, il Global South. Se c'è una cosa sulla quale tutto il mondo, a parte Israele, tutto il mondo è d'accordo, è sulla necessità che, per risolvere una volta per tutte questo secolare conflitto, debba nascere uno Stato palestinese. Una volta di più Israele si isola anche su questo.
Certo. Tra l'altro, a proposito di Cina, i negoziati in Qatar anche lì rinviati di nuovo, mentre c'è questa iniziativa della Cina che ha riunito, oltre a Hamas, altre 13 organizzazioni che rappresentano in qualche modo i palestinesi, quindi è una novità, diciamo, sul fronte diplomatico, a proposito del rifiuto apparente di un governo come quello di Netanyahu di capire che appunto le cose cambiano nel mondo e ci sono questi grandi attori che adesso vogliono avere un ruolo diverso.
Beh, la diplomazia è quasi come una legge della fisica: se si libera un vuoto, se gli Stati Uniti escono, se gli Stati Uniti non fanno quello che ci si aspetta che faccia, si crea un vuoto e qualcun altro, in questo caso la Cina, cerca di riempirlo. È fatale. Bibi Netanyahu sono insomma, da quando è cominciata questa guerra, che umilia e sbeffeggia l'amministrazione Biden. Se l'amministrazione Biden non è in grado di garantire delle prospettive, di condizionare le scelte di Israele, e non è in grado di, appunto, di aprire comunque un dialogo anche interpalestinese, altri ci pensano ed è giusto che così sia.
Ecco, su questi negoziati in Qatar invece sappiamo che, tra l'altro, Benjamin Netanyahu, che sicuramente insomma sa come promuovere la sua immagine, ha portato in Israele anche una delle ragazze che era stata rapita e poi liberata. Quindi non è liberata da Hamas, tra l'altro era diventata anche molto nota anche a tutti noi, perché era la ragazza portata via in moto, quella fotografia aveva fatto il giro del mondo, lui l'ha portata con sé al congresso e ha di nuovo ribadito che una delle sue priorità è liberare gli ostaggi, però intanto sono in stallo i negoziati e paiono in stallo anche le trattative per la liberazione degli ostaggi, poi non sappiamo nemmeno quanti ancora siano vivi.
Bibi Netanyahu ha bisogno di questa guerra per restare al potere. Se lui accettasse il compromesso che tutta la diplomazia internazionale sta cercando di raggiungere, perderebbe appunto una parte importante del suo governo, cioè la parte più nazionalista, estremista, razzista, quella dei partiti nazionali religiosi, partiti dei coloni per intenderci. E quindi la guerra dura perché Bibi Netanyahu ha bisogno, perché Bibi Netanyahu vuole restare al potere. Ancora non sappiamo come e quando la guerra finirà. Per questo ogni volta che c'è, me lo dicono i negoziatori americani, egiziani, catarini, ogni volta che c'è, perfino qualche israeliano, ogni volta che c'è una prospettiva che si possa fare un vero passo avanti, significativo passo avanti per la liberazione degli ostaggi israeliani, per l'invio di aiuti umanitari ai palestinesi, per lo scambio di prigionieri, ecco che Bibi Netanyahu si inventa qualche cosa, mette una zeppa nella trattativa in modo che poi questa trattativa fallisca di nuovo una volta di più. È il gioco che oramai Bibi Netanyahu conduce da mesi e mesi, e il fatto appunto che sia stata approvata quella legge per cui Israele, unico paese al mondo, rifiuta ora e per sempre l'esistenza di uno Stato palestinese, è un regalo, l'ennesimo regalo fatto a questi alleati estremisti che stanno trasformando Israele in un paese paria.
Cioè, sempre più isolato, come dicevi tu. E sul tema della opposizione interna in Israele, sappiamo che ogni sabato, alla fine dello Shabbat, le persone scendono in piazza, si raggruppano intorno soprattutto ai parenti degli ostaggi, ma non solo, perché erano proteste iniziate molto prima del 7 ottobre. Ecco, lì la situazione qual è? Perché si continua a dire, se si andasse a votare oggi, probabilmente Netanyahu vincerebbe ancora.
Non so se vincerebbe ancora. Bibi Netanyahu gioca su un'ambiguità israeliana, cioè da un lato, secondo i sondaggi, la maggioranza degli israeliani non voterebbe più per lui, ma sempre secondo un altro sondaggio la maggioranza degli israeliani è a favore di continuare la guerra fino alla vittoria, nonostante sia evidente che sradicare Hamas sia sempre più impossibile. Gli ostaggi, i familiari degli ostaggi continuano a manifestare, che sono anche un po' una prosecuzione di quelle manifestazioni che erano state fatte prima della guerra, cioè le manifestazioni per la difesa dell'indipendenza del giudiziario, per la difesa sostanzialmente della democrazia israeliana. Però, come sempre, alla lunga diventa sempre più difficile e insostenibile continuare a restare mobilitati per mesi e mesi e mesi. Si stanno un po' diluendo queste manifestazioni. Bibi Netanyahu sta continuando nel suo gioco, appunto, nella speranza col tempo di riuscire a riconquistare lui. Lui ha una grande capacità di prendere gli israeliani per le budella e strizzare le loro budella, ricordando che sono minacciati, che sono in guerra, che vogliono il mondo, li vuole distruggere, che chiunque faccia anche uno starnuto è un antisemita. E quindi queste cose poi pagano, alla fine rischiano anche di pagare. E poi un'ultima cosa, cioè anche le famiglie degli ostaggi sono state diverse volte a Tel Aviv alle manifestazioni, alle loro manifestazioni, e anche per loro non c'è nessuna parola nei confronti di quello che dopo il 7 ottobre, dopo la grande solidarietà internazionale nei confronti di Israele, ha cominciato a succedere qualcos'altro. Ecco, cioè questo massacro quotidiano nei confronti dei palestinesi non viene quasi mai ricordato, da appunto, umanamente è comprensibile, intendiamoci, però ancora non hanno cominciato, Israele, cosa che in genere fa quando ci sono dei conflitti che non vanno bene, non ha ancora incominciato a metabolizzare il fallimento di questa guerra e i risultati sui palestinesi,
certo,
civili.
40.000 morti ormai praticamente, certo.
Sì, anche se elimini 14.000 miliziani, sono gli israeliani che dicono di aver ucciso 14.000 miliziani,
ne
fate voi conti,
26.000,
gli altri,
certo,
sono donne, bambini, civili,
con
anziani.
Tutte le emergenze anche che l'ONU ha anche di recentissimo evidenziato, emergenze sanitarie, tra cui anche la poliomielite, insomma la situazione peggiora di giorno in giorno. Ugo, grazie, magari ci risentiamo ancora. Il nostro, insomma, editorialista del Sole 24 Ore, una volta proprio eri qui con noi tutti i giorni, ora però sei anche consigliere dell'ISPI. Grazie ancora e buona giornata.
Grazie a voi.
Mattino, estate.
Ancora buongiorno e buon giovedì da Giulia Crivelli, grazie per l'ascolto. Passiamo, come vi dicevo, a un altro argomento, che è quello della, non so neanche se chiamarla emergenza perché dura da talmente tanto tempo che è qualcosa di diverso, ma è la cosiddetta emergenza carceri. Lo spunto di cronaca è che ieri, appunto, abbiamo letto, oggi ne parla Repubblica per esempio, affossata la norma svuota carceri, lite sul dietro front di Forza Italia. E poi, sempre dai giornali di oggi, vi segnalo il Foglio che avvolge il dorso normale con un altro, con altre quattro pagine, perché viene pubblicata integralmente la lettera da un carcere, che è la lettera dei detenuti del gruppo diritti umani della casa circondariale Nerio Fischione, ex Canton Mombello a Brescia, che è una delle più affollate d'Italia, inviata il 17 giugno a Sergio Mattarella e citata ieri dal capo dello Stato durante la cerimonia del ventaglio. Però per parlare di questo è nostro ospite Gennarino De Fazio, segretario generale dell'UILPA Polizia Penitenziaria, perché l'emergenza di Brescia, appunto, è stata ricordata ieri dal capo dello Stato, ma intanto c'è anche una rivolta, c'è stata anche una rivolta nel carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia. Però visto che appunto abbiamo l'occasione di parlare con un esponente della Polizia Penitenziaria, ricordiamo anche che c'è anche un'emergenza, è stata più volte richiamata, sugli organici della Polizia Penitenziaria all'interno delle nostre carceri. Buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito e, se vuole, appunto, partiamo da questo ultimo, solo in ordine di tempo, di questa rivolta in un carcere.
Buongiorno, grazie a voi. Purtroppo lei ha detto benissimo, sì, in relazione all'emergenza che perdura da troppo tempo, ma in questo momento è molto più grave, sia rispetto agli organici della Polizia Penitenziaria, mancanti rispetto al fabbisogno di 18.000 unità, ma quando questi furono calcolati in relazione ai posti detentivi, su cui adesso ci sono 14.500 detenuti in più. Da qui anche i disordini di ieri notte a Venezia, dove appunto anche lì, a fronte di una capienza regolamentare, vi sono quasi il doppio dei detenuti e mancano in organico un centinaio di agenti, tanto che poi alla fine erano quattro detenuti quelli facinorosi, ma hanno tenuto sotto scacco l'intera struttura dall'una di notte fino alle 8 di mattina. E questo la dice lunga sui livelli di operatività della Polizia Penitenziaria, a cui va riconosciuta però grande professionalità, come dimostra il fatto che non ci siano stati scontri fisici e che nessuno si sia fatto male. Ovviamente rimangono i danni alla struttura.
Tra l'altro, proprio come ieri, parlando di sanità, si diceva, ci sono i numeri, i dati, lei ne ha fatti alcuni sulla carenza di organici, poi ci sono quelli sul sovraffollamento e poi c'è la politica, che sulla base di questi dati, le istituzioni, diciamo, proprio in senso più ampio possibile, dovrebbero studiare questi dati e prendere delle decisioni. Ecco, voi continuate a fare appello al governo e alle istituzioni, e in particolare alla Premier Giorgia Meloni, su quali sono gli interventi secondo lei, ripetiamolo perché secondo me non basta, non è mai abbastanza ripeterlo, che cosa sono gli interventi che davvero andrebbero fatti con degli effetti positivi immediati e anche poi naturalmente guardando agli effetti di medio e lungo termine, perché qui bisogna appunto cambiare anche guardando, avendo un orizzonte lungo.
Guardi, non lo diciamo solo noi che siamo solo, lo dico tra virgolette, un sindacato con il quale evidentemente questo governo è abbastanza riottoso al confronto, quantomeno il sindacato, intendo quello rappresentativo, poi ci sono tante sigle, siglette, ma è un altro discorso. Perché lo ha detto quali sono le priorità il capo dello Stato, non solo nel messaggio di ieri quando ha parlato di condizioni indecorose per un paese civile, di condizioni carcerarie ovviamente, ma anche qualche settimana fa, che ha individuato le priorità che sono quelle che noi indichiamo altresì da anni, cioè deflazionare la densità detentiva. È impossibile continuare con 14.500 detenuti in più rispetto ai posti disponibili. Lei ha citato il caso di Brescia, ma è un po' così ovunque, nostro malgrado. Detenuti che aumentano alla media di 300 al mese e posti detentivi che diminuiscono in ragione proprio di quei disordini laddove gli stessi detenuti poi sfasciano le celle e le rendono inagibili. Quindi deflazionamento della densità detentiva, potenziamento degli organici della polizia penitenziaria, lo dicevamo, mancanti di 18.000 unità. E garantire l'assistenza sanitaria. Oggi c'è un'assistenza sanitaria assolutamente carente, manca quasi totalmente l'assistenza psichiatrica, tanto che il governo si stava inventando un artificio pure rispetto alle REMS, poi ha ritirato l'emendamento. In prospettiva invece andrebbero avviate riforme complessive che reingegnerizzassero sia il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, quindi quello che riguarda gli adulti, sia il Dipartimento per la Giustizia Minorile di Comunità riferito ai minori.
Anche perché lì appunto abbiamo anche recenti episodi di cronaca qui a Milano, al carcere Beccaria, e anche quando c'è stata l'evasione di quei tre ragazzi che poi sono già stati ritrovati. Quindi anche lì è un'emergenza nell'emergenza. Ma c'è anche un altro grande tema, e ci torneremo volentieri in questa estate, cioè quello del reinserimento, perché il carcere certo è il momento di è una conseguenza di un qualche tipo di delitto, violazione della legge, però il tempo in carcere non dovrebbe essere sprecato, e quindi il tema di, oltre a garantire una migliore assistenza sanitaria, anche migliorare tutta la parte di rieducazione. Anche su questo voi naturalmente sareste favorevoli, disposti a collaborare, però ci vogliono fondi, ci vogliono anche nuovi educatori, soprattutto nei carceri minorili, quindi anche da quel punto di vista la questione andrebbe affrontata in modo più decisivo.
Assolutamente sì, non solo siamo disposti diciamo a offrire la nostra collaborazione in termini di idee e proposte, ma noi rivendichiamo tutto questo, perché ovviamente il carcere poi deve avere una sua funzione, ma oggi nella situazione di illegalità diffusa in cui si trovano le carceri, e io affermo senza tema di smentita che di gran lunga non ci sono i presupposti giuridici per il mantenimento delle strutture in queste condizioni, come si può pensare di rendere quel servizio poi dettato dall'articolo 27 della Costituzione, che appunto mira alla risocializzazione del reo? Noi non facciamo altro che contenere dei soggetti come fosse una discarica sociale, anche una forma di welfare, il carcere, ma che ovviamente non adempie alla sua funzione istituzionale, e così non solo è inutile, ma diventa anche una palestra del crimine e luogo dove si sviluppano traffici di portata anche superiore, facendo le debite proporzioni a quelle che ci sono all'esterno, atteso che per esempio lo smercio di sostanze stupefacenti all'interno degli istituti penitenziari, che avviene e avviene con frequenza, frutta tre volte tanto quanto si guadagna fuori, no? Quindi diciamo che c'è un interesse della criminalità organizzata a spacciare dentro il carcere piuttosto che fuori.
Certo. E poi l'ultimo tema dolorosissimo che vorrei toccare è quello dei suicidi in carcere. Sono 58 dall'inizio dell'anno, tra l'altro 5 fra gli agenti di polizia penitenziaria, 48 fra i detenuti. Direi che un indicatore più tristemente chiaro di questo, del malessere, non è difficile trovarlo.
Assolutamente sì, lei ha detto benissimo. Peraltro dai nostri conteggi sono 6 i suicidi nella polizia penitenziaria, perché ne consideriamo un altro che qualcuno non considera, che pure è stato attribuito, diciamo, il decesso a un suicidio. Questo descrivono chiaramente la situazione di abbandono in cui si trovano le carceri, come dire, la mancata assistenza per quanto riguarda i detenuti, che sono, lo dicevamo prima, abbandonati a se stessi, specie quelli con malattie mentali, e il burnout cui vanno incontro gli operatori, che non riescono loro malgrado ad assolvere alle loro funzioni perché lo Stato non li mette in condizione di poterlo fare, insomma.
Certo. Ecco, all'ascoltatore che, come sempre, esagera, come sempre, nel senso, come accade, ma questo ascoltatore in particolare, che dice che metà delle persone in carcere sono, cito testualmente, parassiti stranieri. Non è così, perché sono meno di metà. In Italia i detenuti stranieri sono il 31,29%, una percentuale importante, ma appunto non metà e soprattutto non parassiti. Perché io temo, e con questo poi la saluto, che si pensi magari anche da parte delle istituzioni, e non certo solo nell'ultimo anno ma negli ultimi decenni, che siccome parliamo appunto di numeri che confrontati ad altri bacini elettorali sono piccoli, perché sono voi che siete direttamente coinvolti, le famiglie dei detenuti, ma in realtà si trascura il fatto che poi gli effetti sulla società di una gestione di questo tipo del sistema carcerario sono devastanti e incalcolabili. Quindi è nell'interesse di tutti cercare di fare qualcosa di concreto. La ringrazio ancora, Gennarino De Fazio, segretario generale dell'UILPA Polizia Penitenziaria. Magari ci risentiamo se ci saranno, speriamo, novità positive, e comunque buona estate.
Con piacere a risentirci, buona estate anche a lei e agli ascoltatori, grazie.
Noi ci lasciamo un attimo per una breve pausa e poi affrontiamo l'ultimo approfondimento di 24 Mattino di oggi.
Mattino, estate.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie sempre per l'ascolto. In questa ultima parte affrontiamo un tema, anche qui un po' sollecitati da numeri che leggiamo sui giornali, ma che è anche molto estivo, ma che è anche molto interessante. E lo facciamo con Gianni Sibilla, giornalista di rockall.it, autore di un libro appena uscito per La Terza che si intitola L'industria della canzone. Il tema di cui vogliamo parlare è un po' gli spettacoli dal vivo, come quest'anno sicuramente ci sono stati nuovi record. Oggi la sezione del Corriere della Sera dedicata a Milano parla in particolare dei concerti di Travis Scott, che hanno addirittura fatto tremare San Siro, perché poi naturalmente quando i numeri sono quelli di uno stadio ci sono tanti disagi anche per chi abita vicino a quei luoghi. Però ecco, Gianni, intanto buongiorno, e ti chiedo, scusami, ti do del tu visto che siamo colleghi, c'è effettivamente ancora un ulteriore aumento quest'estate di tutti i concerti e anche piccoli, grandi, e anche della varietà che ormai l'Italia offre?
Certo, sono usciti anche recentemente i dati SIAE relativi al 2023, che segnano addirittura un quasi più 90% rispetto al 2019, che era l'ultimo anno pre-pandemico, diciamo così, l'ultimo anno normale. Soltanto a San Siro quest'anno dovevano esserci 19 concerti, poi sono stati 17 perché concerti di Bruce Springsteen sono stati rimandati al 2025, e poi per esempio soltanto a Milano ci sono tutti i concerti all'Ippodromo La Maura, all'Ippodromo SNAI, tutti i concerti in città. Quindi la quantità di concerti è aumentata la spesa per i concerti, è aumentata anche la qualità, perché quello che vediamo a questi concerti sono produzioni sempre più grandi, sempre più spettacolari, con costi anche sempre più alti. Penso a Taylor Swift, di cui abbiamo parlato abbondantemente, certo, negli ultimi giorni.
Certo. Quindi e tra l'altro la varietà, l'hai detto poi adesso Milano perché fa effetto, perché ci sono i grandi stadi, però è veramente una situazione in tutta Italia. Hai fatto un confronto col 2019, ci siamo sentiti dire, abbiamo detto tantissime volte che dopo la pandemia c'è stato un rimbalzo perché la gente ha avuto voglia di tornare a fare le cose che non ha potuto fare durante la pandemia, ma forse c'è qualcosa di più strutturale, cioè c'è proprio la riscoperta del piacere comunque di vedere uno spettacolo dal vivo.
Sì, ho usato l'aggettivo giusto, strutturale. In realtà la crescita dei concerti era un fenomeno che era già in atto da diversi anni prima della pandemia, e la pandemia per fortuna si è rivelata una pausa. Già nel 2022, che è stato un anno parziale di concerti perché sono iniziati ad aprile, c'era stato un effetto rimbalzo. Oggi di questo effetto rimbalzo non si può più parlare, è proprio una questione di un comparto che è in continua crescita, di una domanda che è altissima, e la domanda chiaramente giustifica anche i prezzi dei biglietti, che sono aumentati in maniera notevole. Faccio un esempio molto banale, però Springsteen, che quest'anno doveva fare due San Siro, nel Prato costava attorno ai 150-160 euro, quando era venuto nel 2016 l'ultima volta a San Siro i biglietti per il Prato costavano più o meno la metà. Quindi questo vi dà anche l'idea del tipo di spesa che si fa, e anche del tipo di spesa accessoria che c'è attorno ai concerti, perché banalmente per i concerti di Taylor Swift un parcheggio attorno a San Siro costava 30 euro, che insomma è una cifra importante. Poi ci sono tutte le bibite eccetera eccetera, quindi è un'industria, certo. È un'industria che è in continua crescita.
Forse questo è un tema comunque, perché questo tipo di aumenti non sono giustificabili con l'inflazione che comunque c'è stata, perciò questi prezzi aumentati, questo inevitabilmente significa che meno persone potranno permetterseli, perché sono cifre appunto molto alte. Ricordiamo che non è un'anomalia italiana, perché io ho sentito di tantissime persone che, a fronte di un costo talmente alto, sempre dei concerti di Taylor Swift in altri paesi, mettendo in conto persino il trasferimento aereo, comunque decidevano di venirlo a vedere a Milano. Quindi è un problema un po' generalizzato, però ricordiamo anche che forse i concerti, queste performance sono anche diventate sempre più complesse, quindi questi costi forse, ma chiedo conferma a te, si giustificano anche col fatto che sono appunto hanno mettere in moto questa macchina del concerto ha anche dei costi operativi.
Sì, ci sono diversi fattori. La spettacolarizzazione del concerto, che in realtà è un fenomeno che va avanti da diversi decenni. Io cito sempre come esempio Pink Floyd, che già tra la fine degli anni 70 e gli anni 80 facevano dei mega show, quindi non è un fenomeno recente, ma negli ultimi anni, con la tecnologia, è diventato sempre più grande, ha dei costi importanti di produzione, tant'è che sono giustamente i biglietti dei concerti del 2025 a San Siro sono già programmati, se ben mi ricordo, 11 concerti. Assieme ai costi di produzione, di spettacolarizzazione, salgono anche i cachet degli artisti, inevitabilmente, che vanno in competizione tra di loro, perché se uno fa San Siro, l'altro vuole fare San Siro e lo vuole fare più spettacolare dell'altro, perché poi il meccanismo banalmente è questo. E poi ci sono i costi di inflazione, perché la logistica, le infrastrutture, i palchi costano di più, tant'è che questo sistema finisce anche per penalizzare gli artisti medio-piccoli. Abbiamo sentito tante volte di artisti medio-piccoli che arrivano dall'Inghilterra o dall'America, che fanno fatica a organizzare tour europei per i costi logistici, certo. E quindi diventano non sostenibile.
Che tra l'altro appunto, e con questo torno al titolo del tuo ultimo libro, L'industria della canzone, perché noi vediamo forse come di tante altre cose solo l'anello finale, cioè l'artista che sale sul palco, ma dietro, al di là poi di tutta l'industria discografica, c'è questa macchina che coinvolge tantissime persone, appunto dai promoter, le agenzie, tu citavi la logistica, muovere queste strutture che servono ai tour addirittura nel mondo, nemmeno in Europa o in Italia. Quindi ricordiamolo, appunto, c'è dietro tutto un mondo, dietro questo atto finale che vediamo sul palco.
Sì, la musica è un campo in cui la dimensione romantica è ancora molto presente. Banalmente nei concerti pensiamo che sia live, dal vivo, quando in realtà moltissimi concerti hanno, oltre alla parte tecnologica, fanno uso di basi preregistrate, insomma è il segreto di Pulcinella. Però noi ci illudiamo di essere fisicamente nello stesso posto con l'artista, assieme all'artista, anche se siamo assieme a 80.000 persone. Però è un'industria che si basa sul talento, sull'arte, sulle canzoni, sulla cultura, però è un'industria. Ciò che fa arrivare o che permette di 80.000 persone di vedere Travis Scott, e che ci sia una struttura dietro che organizza, che dà lavoro a decine di migliaia di persone, perché poi ricordiamoci di questo, durante certo. la pandemia è un comparto che ha lasciato a casa migliaia e migliaia di persone, quindi nella musica c'è proprio questa idea dell'ossimoro, o è industria o è cultura. In realtà al centro di tutto ci sono le canzoni, gli artisti e le artiste, però c'è anche un comparto industriale che permette alla musica di arrivarci sostanzialmente in ogni momento, in ogni luogo.
Ecco, tra l'altro, oltre appunto agli stadi, che in estate sono più disponibili che in altri periodi, però ci sono anche tutti i festival, anche quello mi sembra, insomma, in Italia stanno anche crescendo anche come notorietà internazionale, non serve per forza di cose andare ai grandi festival britannici o americani.
Sì, è un comparto che è cambiato molto negli ultimi anni, perché in Italia storicamente i festival erano molto legati al singolo artista. 20 anni fa si andava a Imola per vedere Vasco Rossi, non perché c'era il festival, a differenza del modello anglosassone, nord europeo, americano, dove invece si va per l'esperienza e si comprano i biglietti anche a scatola chiusa, spesso senza esperti suona. In Italia questo fenomeno è stato storicamente legato a festival più piccoli, ma negli ultimi anni ci sono festival molto grossi che hanno una logica simile, per cui è un comparto molto grosso e molto interessante, ed è un tipo di esperienza diversa.
Certo.
Una delle parti fondamentali dei concerti non è soltanto la musica, ma proprio la dimensione sociale, di condivisione in diretta con altre certo. persone.
Sì, anche qui Taylor Swift insegna, no? Con tutto.
Esattamente.
Grazie a Gianni Sibilla, giornalista di rockall.it e autore di questo libro appena uscito, che consiglio a tutti, Per la terza, l'industria della canzone. Buona estate musicale, spero.
Buon estate e buoni concerti, grazie, buona giornata.
E a me non resta che ringraziarvi per l'ascolto, per i messaggi al 349-238-6666, per ringraziare Carlo Salvatori in regia, Marco Santoro, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli in redazione, e darvi appuntamento a domani, e comunque ancora un buon giovedì da Giulia Crivelli.